Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:47 minuti la linea passa all'informazione regionale in apertura di notiziario. L'anticipazione che abbiamo dato questa mattina di annuncio da parte del procuratore capo di Prato Luca Tescaroli di una conferenza stampa convocata al Palazzo di Giustizia sugli esiti dell'indagine per il disastro avvenuto al deposito Eni di Via Erbosa a Calenzano lo scorso 9 dicembre. Conferenza stampa in questi minuti in corso dalle 12:15, dunque nel corso del nostro giornale radio cercheremo di collegarci con il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, che sta seguendo l'incontro con la stampa del procuratore Tescaroli e per il quale naturalmente c'era grande attesa. Minuto di silenzio invece alle 12 con gli studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, ma anche in altri istituti cittadini, per la compagna di scuola Aurora Bellini, la 19enne morta la notte tra il 17 18 marzo, mentre era in gita scolastica. La giovane è stata trovata priva di conoscenza nel bagno della cabina del traghetto che da Napoli l'avrebbe portata insieme al resto della classe a Palermo. È morta poco dopo nel porto di Sorrento, dopo che i medici avevano fatto di tutto per far ripartire il cuore. Stamani anche altri istituti di Grosseto le hanno dedicato un minuto per ricordarla in orari differenti. Intanto nel paese di Batignano, dove Aurora abitava con la famiglia, è stato deciso di annullare tutte le feste, compresi i compleanni dei bambini, per tutta la settimana in attesa del rientro della salma della giovane sulla quale sarà effettuata l'autopsia. La classe di Aurora si è imbarcata da Palermo e oggi tornerà a Grosseto. Oltre un centinaio di persone ha partecipato ieri sera a Firenze in Piazza della Signoria ad un presidio per il popolo palestinese dopo i bombardamenti da parte di Israele nella striscia di Gaza, con cui è stato interrotto il cessate il fuoco. Da parte dei partecipanti, iniziativa promossa dai giovani palestinesi, è stata rinnovata la richiesta di sanzioni e dell'embargo alla vendita di armi a Israele. Il Forum per la Pace di Colle Valdelsa, intanto, con il patrocinio del comune, proietterà domani il film Erasmus a Gaza alle 21 presso il Saloncino del Teatro del Popolo, evento che si inserisce all'interno delle attività promosse dal Forum per la Pace, di cui è promotore Francesco Corsi. Sentiamo.
È una sorta di filtro per capire un pezzo di realtà, quella di Gaza, attraverso gli occhi di un ragazzo che ha fatto un'esperienza unica, cioè l'Erasmus, che normalmente tutti noi associamo a esperienze molto più leggere in Europa. Riccardo Corradini dell'Università di Siena l'ha fatta a Gaza, e quindi attraverso i suoi occhi vediamo uno spaccato della realtà gazawi, e ci possiamo rendere conto anche di quanto rispetto a quell'esperienza lì Gaza è cambiata con gli eventi che sono successi dopo, cioè un ritratto pre 7 ottobre di cui va tenuto conto, anche perché molti dei protagonisti del film poi hanno subito gli attacchi, la guerra criminale che il governo di Netanyahu ha scatenato su Gaza. Dopo Erasmus a Gaza ci sarà in aprile un'altra iniziativa con Alice Pistolesi dell'Atlante dei conflitti e delle guerre. Tutto questo è volto appunto a sensibilizzare la popolazione, non solo colligiana, ovviamente siamo ben coscienti del fatto che siamo un piccolissimo gruppo, però l'idea nostra qual è? Anche rispondendo all'appello di 2 anni fa della rete Europe for Peace, creare un piccolo centro di informazione e mobilitazione affinché anche altri centri si muovano.
Sono in contatto con lo staff del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. La situazione nella metropoli turca è pesantissima. Sembra che il governo abbia vietato tutte le manifestazioni politiche e fino a lunedì abbia imposto il blocco della metropolitana e di altri mezzi pubblici per impedire una mobilitazione dei cittadini. L'arresto del sindaco e di altri 100 suoi collaboratori è un fatto inaudito che getta un'ombra pesante sul livello di democrazia in Turchia. La comunità internazionale e l'Unione Europea devono mobilitarsi immediatamente per impedire un'escalation antidemocratica. Così Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e deputato al Parlamento europeo, sull'arresto di İmamoğlu, da cui era stato in visita appena 2 settimane fa. Una piazza per l'Europa. Dopo la manifestazione di sabato scorso a Roma, partita dall'appello di Michele Serra, i sindaci di Firenze e Bologna organizzano insieme una nuova manifestazione per mobilitare le città per un'Europa di pace. Appuntamento a Bologna il 5 aprile. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Sabato scorso alla manifestazione ispirata da Michele Serra per chiedere all'Europa di ritrovare la propria missione, alcuni sindaci erano assenti. I sindaci di Firenze, Sara Funaro e di Bologna, Matteo Lepore, ad esempio. Assenti giustificati erano a fronteggiare e gestire le alluvioni dovute al maltempo. Da Sesto al Mugello all'Empolese ne sappiamo purtroppo qualcosa. Ma hanno deciso però di non lasciare cadere la cosa e di riprendere l'invito di Serra, che a Roma ha chiuso il suo intervento con una citazione di Nanni Moretti: non perdiamoci di vista. E allora l'idea è quella di unire le forze anche per tornare a far sentire la voce dei sindaci, l'elemento amministrativo più vicino ai cittadini. Una manifestazione per un'Europa che o riesce a dare un colpo di reni oppure è finita. Un'Europa di fatto in guerra, anche se in modo non ancora convenzionale. Un'Europa schiacciata tra Stati Uniti, Russia e Cina. Un'Europa divisa sul riarmo e divisa al suo interno. Basti pensare alla Slovacchia di Fico e all'Ungheria di Orban. L'idea è quella di portare i cittadini in piazza per gridare ai piani alti la necessità di un'Europa che difenda la pace e i suoi valori fondanti, a partire dalla democrazia. Appuntamento dunque a Bologna il 5 aprile in Piazza Nettuno, una nuova opportunità per tanti cittadini che dall'Emilia Romagna e dalla Toscana si erano organizzati per partire sabato in direzione Roma, Piazza del Popolo, e che invece sono rimasti bloccati dalle conseguenze dello sconvolgente evento meteorologico. Come PD Toscana accogliamo con felicità la nuova piazza, commenta il segretario regionale DEM Emiliano Fossi, una nuova occasione per le cittadine e i cittadini di tornare ad essere partecipi attivamente della vita politica europea che interessa ciascuno di noi.
Oltre 200 persone risultano ancora isolate nei territori della città metropolitana colpite dal maltempo dei giorni scorsi. A Barberino sarebbero 30, a Dicomano 12 nuclei familiari, a Marradi permane l'isolamento di 60 persone, a Pontassieve 13 isolate, località Madonna del Sasso, e per quanto riguarda Vicchio altre 32 persone isolate. A Calenzano intanto proseguono sul territorio gli interventi di ripristino dei danni provocati, oltre agli allagamenti dal torrente Chiosi, Nagarille nell'area del capoluogo e dalla Marinella nella zona di Legri e della Chiusa. Le criticità sono legate al dissesto con eventi franosi, in particolare a Leccio, Baroncoli e Salenzano, Legri, Signorina. E qui sono in atto interventi di somma urgenza per consentire gli spostamenti ai nuclei familiari. Nel pomeriggio di ieri, tornati percorribili sottopassi a Sesto Fiorentino di Viale Machiavelli e Piazza della Chiesa, mentre restano ancora interrotte la provinciale 130 al chilometro 11 e via Baroncoli, sia in città e soprattutto in centro e nelle aree limitrofe maggiormente interessate dagli allagamenti, anche nella parte collinare, permangono però deviazioni e variazioni della circolazione. Santo Spirito, il priore e il comitato in sinergia per fermare il progetto di RSA extra lusso nell'area della caserma Ferrucci al lato della Basilica. Oggi il comitato Salviamo Firenze, insieme a padre Giuseppe Pagano, ha lanciato un appello alla partecipazione al doppio appuntamento promosso dal comitato con il flash mob di domani alle 18 e con il convegno promosso dai padri agostiniani per il presidio di venerdì 21 marzo. Ieri l'assessora all'urbanistica di Palazzo Vecchio Caterina Biti aveva ribadito ai nostri microfoni la disponibilità a sedere ad un tavolo col ministero per intervenire su questa concessione. Essere disponibili non basta, occorre un impegno concreto e una proposta dell'amministrazione, commenta Massimo Torelli di Salviamo Firenze.
Facciamo questa due giorni, il 20 e il 21, e l'occasione di oggi è fare un appello alla partecipazione, perché disponibili, volenterosi, non sappiamo chi ha il bene. Il governo del territorio, qualora non sapesse queste cose, deve intervenire e fare delle clausole di salvaguardia. Il comune faccia degli atti, non basta volenterosi, faccia degli atti formali, metta con le spalle al muro, levante le proprie responsabilità, il ministero, e penso che una grande partecipazione fra domani e domani l'altro serva anche a uscire da questa melina che sembra uno scaricabarile, dicendo la colpa non è nostra, è del ministero. Il ministero dice ma il comune non l'ha fatto, il percorso iniziale del 2019, siamo ancora in tempo, chiediamo a tutti, ma anche a noi fiorentini, di fare la nostra parte, manifestando la nostra contrarietà e dall'altra parte dando quel coraggio che per ora manca alle amministrazioni per bloccare questo progetto.
Coraggio che però sembrano avere gli agostiniani, che hanno annunciato addirittura l'occupazione. Voi sarete con loro qualora si aprisse questo scenario?
Se non si riesce a bloccare una speculazione gestita da un ente pubblico su un bene pubblico, poi diventa molto difficile. È evidente che questa, ormai questa questa vicenda aspetta, assume un aspetto simbolico, e va vinta in nome della città, quella provocazione è stata forte, ma io penso che non ci dobbiamo arrivare, però ci vuole che l'amministrazione non solo dica guardo con interesse, l'amministrazione cosa ci vorrebbe fare qui dentro, cosa chiede al ministero.
Alle 12.57, come anticipato in apertura, è in corso la conferenza stampa del procuratore di Prato Luca Tescaroli sull'esplosione a Calenzano nella sede dello stabilimento Eni, un passo decisivo per quanto riguarda le indagini. Arrivano già i primi lanci d'agenzia, avvisi di garanzia, 9 persone ad Eni Spa, ma per tutti i particolari linea al nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
È proprio così, sono qui al Tribunale di Prato dove il procuratore Luca Tescaroli sta spiegando le motivazioni e le cause delle indagini, appunto, che hanno portato ad individuare nuovi profili di indagine. Sono 7 persone che sono operanti in Eni, che ovviamente è la proprietaria del deposito, dove, lo ricordiamo, il 9 dicembre scorso morirono 5 persone, ne furono ferite molte altre, 27, di cui 2 in maniera molto grave. Ebbene, sono queste 7 persone di Eni che sono indagate, e più 2 persone della ditta, appunto, che doveva occuparsi della manutenzione quel giorno, la Sergen, che aveva proprio ricevuto da Eni questo compito all'interno del deposito di Calenzano. Tutte le persone che abbiamo citato, tutti i profili, sono indagati per omicidio colposo, per lesioni colpose e per disastro. Ovviamente ci sono anche altri profili e altre importanti responsabilità. Per esempio, il procuratore ha sottolineato che un dirigente, insomma un importante quadro di Eni, avrebbe tentato, appunto, secondo l'evidenza delle indagini, di inquinarle in qualche modo, e per questo è stata indagata anche Eni in un'altra procedura, una procedura di un illecito amministrativo che, appunto, dovrà far luce su questo tentativo che è avvenuto alla fine di gennaio, sarebbe avvenuto, appunto, secondo le indagini, alla fine di gennaio. La causa è stato fondamentalmente, secondo le indagini avvenute, appunto, in questi 100 giorni, sono passati 100 giorni da quell'esplosione, sarebbero legate, appunto, alla mancanza di sicurezza che Eni avrebbe dovuto, appunto, individuare per effettuare questi lavori in corrispondenza del carico delle autocisterne. Insomma, il procuratore ha detto a chiare lettere: questi lavori non dovevano essere effettuati durante le operazioni di carico. A te la linea, Chiara.
Grazie al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Ulteriori particolari poi sui nostri canali cross mediali e nella newsline serale delle 18.35. Adesso voltiamo decisamente pagina, perché in questi minuti è stata presentata anche a Firenze la terza edizione della Città dei Giovani Lettori, il festival dedicato alla letteratura dagli 0 anni in su. L'ha seguita per noi Domenico Guarino.
Sì, dal 1 al 5 aprile a Villa Bardini a Firenze, laboratori, letture animate, spettacoli, talk che coinvolgeranno genitori e insegnanti, naturalmente attività per le scuole, incontri con ospiti internazionali, so che è un po', come possiamo dire, il vivaio, no, del principale, della città dei lettori, la città dei giovani lettori, quindi dei lettori del futuro, ma anche del presente, perché, come sappiamo, poi i giovani, anche i bambini, leggono tantissimo. 5 giorni di programmazione a cura dei librai Farol, che sono premio Andersen, molti protagonisti, citiamo alcuni: Dina, candidata all'Oscar 2025 col corto tra Tortu Fortunatissimo, Albo Le Caramelle Magiche, perché c'è anche tanta illustrazione nel festival, Serge Bloch, che è medaglia d'oro della Society of Illustration di New York, Fabrizio Filei, 2 volte premio Andersen con il nuovo libro in anteprima, insomma tante cose. Tra le novità anche gli spazi dedicati alla divulgazione, con ospiti tra cui Gian Umberto Accinelli, che è un entomologo di fama internazionale e volto noto di Gheo in Gheo, e Gianmarco Sicuro, inviato speciale della RAI Esteri e fotoreporter di guerra. Ci sono anche i panel dedicati agli adulti per orientarsi nel mondo dell'editoria per l'infanzia. Ulteriori particolari nella newsline serale. Per ora è tutto, a te la linea.
Concludiamo la pagina culturale con la notizia che la mecenate italo-americana Maria Manetti Schrem sostiene il Maggio Musicale con il contributo per l'Accademia, in particolare sul Young Artist Program, la scuola di alta formazione per cantanti lirici. Una donazione di $800,000, la più grande data da un privato al Maggio. A lei è stata intitolata la sala nella quale si svolge gran parte dell'attività didattica dell'Accademia. Sentiamola ai microfoni di Sandra Salvato con la dichiarazione anche della sindaca Funaro.
Adoro l'opera e adoro il Maggio, perché in caso particolare è qui dove mi sono innamorata dell'opera a 15 anni, quando ho ascoltato per la prima volta la Bohème con la Renata Tebaldi. sono rimasta folgorata e non ho mai smesso di amare l'opera, e ora che vivo in America sono supporto del Met a New York, del San Francisco Opera a San Francisco dove vivo, Cal Performance, qualsiasi cosa per musica classica e opera, e dentro il mio cuore lo faccio molto molto volentieri. Dà una gioia enorme, soprattutto l'educazione e prendere cura dei giovani studenti, che loro hanno questo dono che il Signore gli dà, bisogna aiutarli.
L'attenzione l'ha sempre avuta per i giovani, per l'educazione, per quelle che sono le eccellenze nella nostra città. Ricordo il Meyer, ricordo il Museo del Novecento e oggi con il Maggio, che è un punto di riferimento fondamentale che sta crescendo sempre di più nella partecipazione e nella qualità grazie allo straordinario lavoro che sta portando avanti il nostro soprintendente, che voglio ringraziare. Questo è un legame continuo che noi auspichiamo si possa rafforzare sempre di più, soprattutto nell'affetto e nell'unione di intenti che c'è sul valorizzare le eccellenze cittadine.
E veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, venti moderati di scirocco, mari poco mossi, temperature massime in aumento, minime in aumento in collina e montagna, quasi stazionarie nei fondovalle. Siamo davvero in chiusura, ma vi ricordiamo la notizia con la quale abbiamo aperto la conferenza stampa del procuratore di Prato Luca Tescaroli sull'esplosione al deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre scorso, conferenza stampa che ha portato al rendere noto uno sviluppo importante sul fronte delle indagini. Infatti sono stati inviati gli avvisi di garanzia alla società Eni Spa e a 9 persone, 7 dirigenti di Eni e 2 della società appaltatrice Sergen, per le ipotesi a vario titolo, come sentivamo anche dal nostro corrispondente, di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali. Ulteriori informazioni sui nostri canali cross mediali e poi questa sera dalla redazione di Controradio. L'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.